Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Consideriamo insieme la parola di Dio, Matteo capitolo 13. Parte della nostra adorazione consiste nel fissare l'attenzione sulla verità che Dio ci ha concesso. Potremo adorare meglio Dio, comprendendo meglio la sua parola e la sua volontà. E guardando a Matteo 13, oggi iniziamo uno studio approfondito delle parabole di questo capitolo meraviglioso. Ora devo confessare che ho aspettato a lungo prima di scavare dentro queste parabole a motivo della loro importanza incredibile per noi in quest'epoca. Come abbiamo imparato insieme nelle ultime due settimane, le parabole di Matteo 13 vengono date dal nostro Signore per descrivere il carattere del regno tra il suo rigetto ed il suo ritorno. E descrivono l'epoca della Chiesa così come la conosciamo noi, questo periodo di tempo che viene chiamato la forma misteriosa del regno. Cristo è comunque re, il suo regno è qui, però è una parte del regno che non abbiamo visto, che non era nota nell'Antico Testamento. Il re è stato rigettato e gli ritornerà per stabilire il suo regno profetizzato, ma nel frattempo c'è questa forma misteriosa non vista nel passato che noi conosciamo come l'epoca della Chiesa. E nelle ultime due settimane ci siamo posti la domanda: come sarà questo periodo? Come andranno le cose? Il Vangelo sarà predicato, verrà ascoltato, verrà creduto. Che cos'è che accadrà al regno in questo periodo? Ed il nostro Signore ci dà la risposta qui, e dà la risposta ai suoi discepoli in una serie di sette parabole. Esse sono offerte in questo capitolo e ci vengono spiegate meravigliosamente proprio nel tempo in cui viviamo. Ora, questa mattina vogliamo considerare la prima parabola, che inizia al versetto 3. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Ora, come vi abbiamo già fatto notare, il Signore sa come prendere il mondo naturale e sa come usarlo come un'arma di grande precisione nell'istruire per quanto riguarda cose spirituali, verità spirituali. Prende qualcosa che potevano comprendere e lo mette accanto a qualcosa che non potevano comprendere e l'una spiega l'altra. Ed è proprio questo che è una parabola, è un paragone. Ognuna di queste storie è piena di profonde verità spirituali. Ed ho scoperto che più a lungo le guardate e più a lungo le studiate, più esse diventano ricche e piene. Questa settimana, proprio mentre studiavo questa parabola più e più volte, credo di aver trascorso qualcosa come 15 ore o più su questa sola parabola, semplicemente guardandola e scavandoci dentro, diventata sempre più ricca, finché ho dovuto trattenermi dal ricavare un'intera serie da quest'unica parabola. La cosa sorprendente è che con tutta la sua ricchezza, con tutta l'ampia gamma di implicazioni di ciò che viene detto dal nostro Signore, è sorprendente quanto ogni parabola sia raccontata in modo così semplice. Come il Signore possieda quella capacità soprannaturale di limare via tutte le parole che non sono necessarie per arrivare al minimo indispensabile di termini e tuttavia esprimere profondità incredibili. Ora, l'affermazione all'inizio del versetto 3, ecco il seminatore uscì a seminare, inizia la nostra comprensione di questa parabola particolare. Gesù si sta muovendo su un terreno molto familiare, proprio nel mentre parla in questi termini, perché in quella parte del mondo c'era molta vita agricola, tutti comprendevano il seminare, tutti comprendevano ciò che esso comportava, e può darsi che mentre Gesù si trovava lì al largo della riva del lago di Galilea, nella barchetta, seduto lì, insegnando la folla lì radunata sulla riva, essi potessero guardare in lontananza e vedere proprio questa scena che si svolgeva davanti ai loro occhi. Potevano vedere lì magari un uomo che andava su e giù lungo il solco seminando il seme. Si portava a tracollo un sacco ed il sacco era pieno di seme ed aveva un'apertura, e mentre i solchi erano già stati preparati, l'uomo infilava la mano, prendeva il seme e con la mano lo spargeva. Quello era un po' il significato originario di quella parola inglese broadcast, cioè spargere lontano. Spargeva il seme nel solco, lo faceva con passi ordinati, in linea retta, e quando arrivava alla fine della fila si girava per ripartire dall'altra direzione senza perdere alcun passo e continuava a gettare il seme. Ed era così che il campo veniva seminato, gettando il seme con il metodo dello spargimento, del broadcast. E mentre gettava quel seme, Gesù indica che ci sono quattro tipi di terreno sui quali quel seme può cadere. Guardiamoli insieme. Il primo è ciò che egli chiama il terreno lungo la strada, al versetto 4. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. E gli uccelli vennero e la mangiarono. Ora, in Palestina, che era letteralmente attraversata in lungo e in largo da campi, i campi erano di solito strisce lunghe e strette che gli uomini potevano coltivare. E le strisce erano separate dalle altre strisce, dagli altri campi, da sentieri. E questi sentieri erano larghi circa un metro ed erano sentieri stretti. Questi venivano usati dal contadino per passare tra i campi e per raggiungere qualunque campo volesse raggiungere. Erano usati anche dai viaggiatori che andavano da una parte all'altra del paese. Troviamo perfino in Matteo capitolo 12 che il Signore Gesù Cristo e i suoi discepoli stavano camminando attraverso i campi di grano e senza dubbio stavano camminando su quei piccoli sentieri che erano proprio destinati a quello scopo. Non c'erano recinti intorno ai campi, non c'erano muri che circondavano i campi, solamente questi piccoli sentieri stretti per i viaggiatori e per il contadino, così che poteva muoversi nella sua zona. E senza dubbio è questo quello che il Signore ha in mente quando parla della strada. Il terreno lì era quindi battuto, era indurito, non era stato coltivato, non era mai rivoltato, ma mai smosso, ed a causa di tutto quel continuo calpestare, a causa della secchezza di quella parte del mondo, si compattava al punto da diventare come una strada, era duro come il selciato, e quando il contadino passava e gettava il seme, se il seme andava oltre il solco e cadeva su quella superficie dura, non poteva penetrare il terreno, e quindi rimaneva lì sopra, in superficie. Senza dubbio gli uccelli volteggiavano finché il contadino voltava le spalle e appena iniziava a percorrere il solco successivo, essi si posavano su quella superficie dura e mangiavano il seme. Ciò che non mangiavano, dice Luca, veniva calpestato dai piedi degli uomini che passavano attraverso i campi. Questa era la strada. Gli uccelli e gli uomini rimuovono un po' il seme che non poteva penetrare il terreno. Poi si arriva al terreno roccioso, al versetto 5. Un'altra parte, e questo sarebbe stato molto vero, perché con quel metodo di semina il seme si spargeva e cadeva in luoghi diversi, e questo cadeva su luoghi pietrosi o rocciosi, cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciato perché non aveva radice e quindi si inaridì. Luca aggiunge perché non aveva umidità, non c'era radice per catturare l'umidità. Ora, cos'è che è questo? Non sta parlando di terreno con pietre dentro il terreno, perché qualunque contadino che coltivasse un certo campo si sarebbe assicurato di togliere tutte le pietre. Ma fondamentalmente Israele, per quanto riguarda il suo territorio, è attraversato da strati di roccia calcarea. E in moltissimi luoghi questi strati rocciosi salivano fino ad avvicinarsi alla superficie del terreno, così che forse a pochi centimetri sotto il suolo ci poteva essere un solido strato di roccia calcarea e coltivando il campo poteva anche darsi che non lo si vedesse oppure che non si riuscisse nel processo di coltivazione a rompere quello strato roccioso. E così proprio sotto il terreno c'era questo duro strato di roccia e quando il seme cade e comincia a germogliare, cerca di mettere giù le radici, quelle colpiscono la roccia, non avevano dove andare, quindi tutta l'umidità e il sole presenti generano vita verso l'alto, così le piante spuntano, probabilmente anche più alte delle altre, che invece crescono in entrambe le direzioni ed usano la loro energia per andare in entrambe le direzioni, così questo germoglio fiorisce subito, ma quando esce il sole muore, perché le sue radici non sono abbastanza forti da conservarne l'umidità o da trovarla, e lo strato roccioso le ostacola, e così muore nel caldo dell'estate. Ora però il versetto 7 ci introduce al terreno spinoso, o per meglio dire infestato dalle erbacce. In questo terreno ci sono erbacce, un'altra cadde fra le spine o fra le erbacce e le spine o le erbacce crebbero e la soffocarono. Ora, questo terreno sembra molto buono, è profondo, è ricco, è stato rivoltato, è stato arato, è stato coltivato, sembra pulito, sembra pronto, il seme cade in quell'area e comincia a germogliare, ma ci sono anche radici fibrose di erbacce e queste tendono a soffocare la vita del seme. Vedete le erbacce? Sono naturali per quel terreno, appartengono a quel terreno, si adattano bene a quel terreno, sono a casa in quel terreno. La semina del grano è un elemento estraneo a quel terreno, non è naturale, deve essere coltivato con cura e le erbacce nel loro terreno naturale dominano completamente, strangolano, soffocano, crescono in fretta e mettono fuori le loro foglie e fanno ombra, così che non ci può essere né sole né umidità, non c'è abbastanza spazio perché tutti condividono le sostanze nutritive di quel terreno e così il buon seme muore. Ed infine al versetto 8 c'è il buon terreno. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Ora qui c'è un terreno profondo, un terreno soffice, un terreno pulito. È soffice a differenza della strada dura, è profondo a differenza del terreno roccioso pieno di calcare ed è pulito a differenza del terreno infestato dalle erbacee o dalle spine. E lì il seme esplode in vita e produce un raccolto straordinario, che sia il 100, il 60 o il 30 per uno. E a proposito, ci viene detto che la media sarebbe stato di 7 volte e mezzo, un buon raccolto sarebbe stato di 10, quindi qui stiamo parlando di un raccolto enormemente rigoglioso. Quindi la parabola è molto semplice. L'uomo esce e getta il seme. Il seme cade in 4 tipi di luoghi. Cade su un sentiero duro, dove non germoglierà mai, o viene raccolto dagli uccelli, o viene calpestato sotto i piedi di coloro che camminano sul sentiero. Un'altra parte del seme cade nel terreno roccioso, germoglia per un po' di tempo, perché all'inizio ci sono il sole e l'acqua, risponde con la crescita, ma la crescita è tutta verso l'alto e non c'è radice, e quindi quando il sole brucia ed arde, quella pianta lì sopra, e la pianta non trova alcuna risorsa lì sotto, e muore. E poi c'è quel seme che cade sul terreno pieno di spine, che viene soffocato e strangolato da ciò che vive già lì, ed è naturale a quel luogo. E poi, infine, c'è quello che cade nel terreno buono, pulito, profondo, ricco e soffice, e cresce e produce un raccolto straordinario. Ora il versetto 9 dice semplicemente: colui che ha orecchi per udire oda. Cosa significa? Che se potete comprendere tutto questo, allora comprendetelo. Se potete cogliere il messaggio, allora coglietelo, perché c'è un messaggio importante. Potresti dire: boh, chi è colui che può veramente udire? Beh, ecco perché ci sono i versetti dal 10 al 17 che abbiamo esaminato l'ultima volta. Chiunque ha orecchi per udire, oda. Chiunque può comprendere questo, lo comprenda. Ed abbiamo imparato l'ultima volta che gli unici che possono comprenderlo sono coloro che credono nel Re, giusto? Sono coloro che sono stati redenti, sono coloro che appartengono al Regno, perché se siete nel Regno, il Re promette di spiegarvi il significato di tutto questo. Vedete, il vantaggio di essere cristiani non è che ricevete all'istante una qualche conoscenza accademica, non è che ricevete improvvisamente una sapienza tale da comprendere tutto da soli, no! Il fatto di diventare cristiani non significa che comprendete meglio da soli, significa però che Dio promette di insegnarvi il significato della sua parola. E quindi ora dice: se potete comprendere, allora comprendete. E la domanda sorgerebbe immediatamente: boh, chi è che può comprendere? E prima di tutto dice: boh, una cosa è certa, le persone dal cuore duro e dalle orecchie sorde non possono comprendere. E così cita Isaia e dice al versetto 15: il vostro cuore, il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, i loro orecchi sono diventati duri, i loro occhi li hanno chiusi, e così via. Non saranno le persone che mi hanno rifiutato, non saranno le persone che non mi accettano, quindi chi saranno? Versetto 16: beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. Chi è che può udire? Voi potete udire, e solamente voi potete udire. Questo dunque è dato per nascondere coloro che non credono e per rivelare a coloro che credono, perché il Signore insegnerà. In Marco 4 i discepoli vennero da Gesù e dissero: spiegaci il significato della parabola. E quando li ebbe appartati dalla folla, spiegò loro il significato della parabola. Ma solamente coloro che conoscono il Re hanno la promessa che egli sarà il loro maestro. Comincia quindi al versetto 18 a spiegare il significato della parabola. Voi dunque ascoltate, dice. Così il versetto 9 dice: chi ha orecchi per udire oda. E chi è colui che ha orecchi? O il versetto 16 dice: beati sono i vostri orecchi perché odono. Perciò il versetto 18 dice: ascoltate ciò che vi sto dicendo. Voi siete in grado di comprendere e quindi approfittatene. Ascoltate ciò che vi dico, e penso che qui stia parlando del cogliete il messaggio spirituale, cogliete il significato più profondo, ed ecco che arriva l'interpretazione. Guardiamo al versetto 18 ed entriamo subito nell'interpretazione. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ora, a questo punto dobbiamo porci una domanda, perché è evidente: chi è il seminatore? Chi è il seminatore? Boh, sembra piuttosto evidente che il seminatore sia il Signore Gesù Cristo, e questo viene confermato più avanti nel capitolo, dove il Signore appare in un'altra parabola facendo la stessa cosa. Al versetto 37 dice: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il Signore è il seminatore originario. È lui che per primo mette il seme nel terreno. Potreste dire: che cos'è il seme quindi? Il versetto 19 dice: quando qualcuno ode la parola del regno, il seme è la parola, il seme è la parola del regno, è la rivelazione di Dio. Luca 8:11, un passo parallelo che riporta la stessa parabola, dice che il seme è la parola di Dio, il messaggio riguardo al Re ed al suo regno, è il Vangelo. Ed il primo seminatore del Vangelo è stato il Signore stesso. Però permettetemi di aggiungere anche questo, che chiunque semina ciò che Gesù ha seminato per primo è il seminatore. Se ripetete il messaggio di Gesù Cristo, diventate voi i seminatori. Se io ripeto il messaggio di Gesù Cristo, allora io divento il seminatore. In Marco 4,14 è scritto: il seminatore semina la parola, dunque chiunque semina la parola diventa il seminatore. Gesù è stato il primo seminatore e noi che lo seguiamo annunciamo il suo messaggio, quindi siamo anche noi i seminatori. William Arnold disse: come ogni foglia della foresta ed ogni increspatura del lago che riceve sul proprio petto un raggio di sole può riflettere quel raggio e diffondere così la luce intorno a sé, allo stesso modo chiunque, giovane o anziano, riceva Cristo nel proprio cuore può e vuole proclamare con la propria vita e con le proprie labbra quel nome benedetto. Così tutti noi siamo seminatori, tutti noi che amiamo Cristo, noi che abbiamo ricevuto il suo messaggio e lo trasmettiamo. Il seme dunque è la parola di Dio e noi stiamo seminando il Vangelo, il messaggio del regno. E permettetemi di affrettarmi a sottolineare un punto qui. Sapete, il seme, nel suo senso naturale, non può essere creato. Se mai perdessimo il seme, non potremmo mai più far crescere nulla. Dipendiamo da ciò che cresce e ciò che produce altro seme, perché l'origine viene da Dio. Dio ha creato originariamente il seme e il seme riproduce se stesso. Se mai perdessimo il seme, non saremmo mai più in grado di riprodurlo. Non potremmo mai più crearlo. E lo stesso vale anche per il seme della parola di Dio. Dio non ci chiama a creare il messaggio. Dio dice: prendete ciò che è già stato seminato e seminatelo di nuovo. Non dobbiamo produrre una nuova riserva di informazioni, dobbiamo edificare sulla rivelazione della parola di Dio. Siamo totalmente dipendenti dalla rivelazione divina, proprio come dipendiamo dal fatto che Dio abbia creato il seme fin dal principio, quel seme che si riproduce e ci porta il frutto che ancora oggi mangiamo. Quindi il seme è la parola, il seme è la parola. E permettetemi solamente di aggiungere come nota a margine che la parola comprende la parola scritta, ma al suo interno c'è anche la parola vivente. È come se la Bibbia fosse il guscio ed il Cristo vivente fosse il seme all'interno di quel guscio. Quindi all'inizio è Cristo che semina la parola di Dio contenente il seme, che è lui stesso, ed egli è sia il seminatore che il seme. Noi siamo coloro che seminano, siamo i seminatori che spargono il seme, il guscio è la parola di Dio, ed in essa è contenuta la vita del Signore Gesù Cristo. La parabola quindi riguarda questo, riguarda la predicazione del Vangelo, di questo si tratta, riguarda la predicazione della parola del re e del suo regno, dire agli uomini che Gesù è il re che è venuto a riportare il regno, dire agli uomini com'è il re e dire agli uomini come entrare e far parte nel suo regno, dire agli uomini com'è il suo regno e che cos'è che promette di fare nella vita, nella morte, nell'eternità. Si tratta interamente della buona notizia del re e del suo regno, dell'essere nel re e nel regno, che sono una sola e medesima cosa. Quindi stiamo parlando della predicazione. Ora arriviamo quindi ai terreni ed ecco qui il punto principale della parabola, ok? Si tratta di come gli uomini rispondono e risponderanno al Vangelo. Quando verrà predicato, com'è che risponderanno? Ora parliamo per un momento dei terreni. Abbiamo visto che ci sono quattro tipi di terreno e lasciatemi dire questo, ok? Voglio che lo comprendiate bene. Tutti i terreni sono fondamentalmente uguali. Terra, che sia terra dura, terra soffice, terra con rocce al di sotto, terra con spine, terra, ok? Si sta parlando sempre della stessa parte del mondo. La questione non è specificamente il terreno, la questione è ciò che ha influenzato il terreno, la condizione in cui si trova. Vale a dire, dunque, che tutti gli uomini potrebbero ricevere il seme, giusto? Tutti i terreni potrebbero ricevere il seme se fossero dissodati, se fossero ripuliti dalle erbacce. La questione dunque è questa. Questa è la chiave della parabola, ok? Il risultato dell'ascolto del Vangelo nella vita della persona dipende dalla condizione del cuore di quella stessa persona. Avete afferrato questo? È quello che Gesù sta insegnando qui. Il risultato della predicazione del Vangelo dipende dalla condizione del cuore di colui che ascolta. Ora sappiamo che il terreno si riferisce al cuore perché ce lo dice il versetto 19. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, lì viene il maligno e porta via ciò che era stato seminato nel suo cosa? Nel suo cuore. Il cuore è la stessa cosa del terreno. Vedete, la questione è la condizione del cuore. È questo che determina la ricezione del Vangelo. E Gesù sta dicendo a questi discepoli che a questo punto stavano dicendo: Signore, che cos'è che accadrà? Sei stato bestemmiato, sei stato rifiutato, il regno non può venire, tutto è perduto. Che cosa accadrà adesso? Ed egli disse: ve lo dico io cosa accadrà. Voi uscirete proprio come ho fatto io e seminerete il seme che è la parola di Dio e predicherete lo stesso messaggio riguardo allo stesso re e allo stesso regno. Ma Signore, che cos'è che accadrà? Oh, accadranno molte cose, ma tutto dipenderà dalla condizione del cuore di coloro che ascoltano. E penso che il punto fondamentale della parabola intera, e afferrate questo concetto, ok, sia quello di incoraggiare gli apostoli, facendo capire loro che ci sarà terreno lungo la strada, quindi dovete saperlo, altrimenti potreste davvero scoraggiarvi, e ci sarà terreno sassoso, e ci sarà terreno pieno di spine, ma ci sarà anche il buon terreno che produrrà il 30, il 60 ed il 100 per uno. È una parabola incoraggiante, è una parabola pensata per aiutarli ad affrontare il ministero con entusiasmo, con aspettativa, sapendo che Dio produrrà risultati. Ora, il segno della salvezza nei terreni è il frutto, e solamente uno su quattro lo dimostra. E questo è un punto molto importante. La salvezza si riconosce dal frutto, non dal fogliame, ma dal frutto. E se non comprendete questo, vi confonderete molto in questa parabola. Dunque, incontreremo quattro tipi di ascoltatori, quattro tipi di risposte al Vangelo, e queste sono caratteristiche anche dei nostri giorni. Perciò queste sono cose nelle quali potremo veramente riconoscerci. Numero uno. Lo chiamiamo l'ascoltatore insensibile, l'ascoltatore lungo la strada, versetto 19. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Il seme cadde sulla superficie dura, non riuscì a penetrare quella superficie, gli uccelli svolazzavano intorno aspettando che l'uomo voltasse le spalle, poi scesero, colpirono la superficie, mangiarono il seme ed il resto, dice Luca, fu calpestato sotto i piedi dei viaggiatori. Ora, che cos'è questo? È l'uomo dal cuore duro. Molto semplice, questo è l'uomo che l'Antico Testamento chiama di collo duro. Questo è l'uomo che non risponde, l'uomo che resta insensibile, disattento, non curante, indifferente, negligente, colui che non vuole aver nulla a che fare con tutto questo. La parola lo colpisce e rimbalza via. E Satana è rappresentato dagli uccelli, il maligno, che viene e porta via la parola, così che, come il Signore ha detto prima nel capitolo, anche quello che egli ha gli sarà tolto, perché non risponde adesso. Una negligenza autodistruttiva. In altre parole, c'è una condizione del cuore umano che è stata così calpestata dall'incrociarsi delle moltitudini confuse di peccati che attraversano la vita, che ormai non c'è più alcuna sensibilità alla verità. Questo è il cuore che non conosce ravvedimento, non conosce dolore per il peccato, non conosce colpa, non conosce preoccupazione per le cose che veramente contano. Si lascia semplicemente calpestare dalle moltitudini confuse, dai piedi che battono e segnano i peccati della vita giorno dopo giorno, mai dissodato, mai ammorbidito dalla convinzione di peccato, duro di cuore, insensibile ed indifferente. Io credo che questo si veda nel migliore modo nello stolto dei Proverbi, giusto? Lo stolto che odia la conoscenza, lo stolto che odia l'istruzione, lo stolto che disprezza la sapienza, lo stolto che è di collo duro, lo stolto che ha il cuore duro, lo stolto che dice nel suo cuore non c'è Dio. Questo è lo stolto che non vuole ascoltare, la cui mente è chiusa, che non vuole essere disturbato affatto, che dice lasciami stare. E tutti noi l'abbiamo incontrato, non è vero? Vuol dire, avete gettato il vostro seme, semplicemente ha rimbalzato via, nulla, niente, nessuna penetrazione. E non rimane lì molto a lungo, perché Satana viene e lo porta via, ripulisce la superficie intera. E potresti dire, beh, che cos'è questo? Questa è la stessa cosa di 2 Corinzi 4,4, dove ci viene detto che Satana, che è il dio di questo secolo, che ha accecato le menti degli increduli affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo. In altre parole, quando qualcuno non risponde inizialmente al Vangelo, quando è duro di cuore e di collo duro, Satana semplicemente porta via il messaggio, li acceca davanti al suo vero valore. E com'è che lo fa? Ci sono molti modi. Un modo in cui lo fa è mandare falsi insegnanti, che vengono e dicono che tutta quella roba è menzogna, non crederci. Un altro modo in cui porta via il seme è attraverso il timore dell'uomo. Le persone non rispondono perché hanno paura di perdere la loro reputazione, di essere cacciati via dal loro piccolo gruppetto, che qualcuno possa pensare che siano dei fanatici religiosi. A volte Satana usa anche l'orgoglio, le persone sono semplicemente dei sapientoni, non vogliono ammettere di aver bisogno di aiuto, di aver bisogno di informazioni, che sono alcune cose che non conoscono. A volte Satana lo porta via attraverso il dubbio, a volte lo porta via attraverso il pregiudizio, a volte attraverso la testardaggine, a volte attraverso l'amore per un peccato al quale la persona magari non vuole rinunciare, a volte tramite la procrastinazione, ma in un modo o nell'altro, magari in una combinazione di modi, quando il seme colpisce quella superficie dura, Satana lo porta via e la persona si dimentica anche così facilmente che fosse mai arrivato. Sono molte persone così e credo che a questo punto dovreste esaminare il vostro cuore. Siete voi forse quella strada secca, dura, lì ai margini del campo? Potrete anche trovarvi magari ai margini della religione, dell'attività religiosa, ma i peccati hanno calpestato la terra del vostro cuore finché è diventata completamente improduttiva ed insensibile a Dio? Ci sono persone così? E alcuni di loro rimangono lì sui margini, molto vicine, eppure completamente chiuse alla verità. E dunque ce lo aspettiamo quando predichiamo il Vangelo. Gesù disse: aspettatevelo. C'è un secondo tipo, e questo è l'ascoltatore del terreno roccioso. Versetto 20. Colui che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con grande gioia. Ora, questo mi interessa molto, mi piace. Questa è la persona che ode la parola e subito la riceve con gioia, con grande gioia. E l'indicazione è che non c'è molto pensiero coinvolto nella cosa. È semplicemente una risposta rapida, veloce, una risposta di tipo wow, sapete, è un qualcosa di emotivo, una sorta di euforia, una sorta di entusiasmo immediato, senza aver veramente calcolato il costo, senza aver compreso il vero significato della cosa. C'è un affetto caloroso, c'è una buona sensazione, c'è molta gioia e la cosa germoglia velocemente, subito. E tutta l'energia va verso l'alto ed è tutta esterna, tutta di fuori, perché sotto non c'è nulla. Perché quello strato di roccia della resistenza è ancora lì presente ed è una resistenza al vero ravvedimento, alla vera rottura, alla vera contrizione. C'è solamente una superficie soffice. E ci sono persone così? Non affrontano mai veramente le questioni vere della vita? Saltano semplicemente sul carro di Gesù perché sembra così bello? Sapete, noi le guardiamo e vediamo quella cosa spuntare. Può anche spuntare più alta e più in fretta del resto delle persone, che veramente porteranno frutto, perché tutto sta crescendo verso l'alto. E quelle sono le persone di cui diciamo, quello è vero, no? Mamma, quello veramente, guardate la gioia, guardate le lacrime, la gioia, deve per forza essere vero. Mi è mai capitato? E 3 mesi dopo, sparite. Boom. Sparite! E tutto ciò che c'era era solamente euforia, forse volevano appartenere a qualcosa, o forse volevano sposarvi, e all'improvviso voi avete detto, io sono cristiano, e loro hanno detto, d'accordo, e si sono riempite di gioia, e si sono voltate, però poi non è andata come sembrava. O forse quella persona sta uscendo da un problema profondo e si aggrappano al cristianesimo, c'è una sorta di sensazione immediata, ora ce l'ho, Dio è dalla mia parte. O forse c'è stata un'evangelizzazione inadeguata e ce n'è così tanta di questa, sapete, in giro, che parla soltanto di una specie di relazione allegra e spensierata con Gesù, e saltano sul carro ed ora c'è una felicità ed una gioia che viene dal fatto di appartenere, di aver trovato accettazione, del fatto che siete stati gentili con loro, hanno una sorta di sensazione del fatto che tutto andrà bene e che tutto è meraviglioso, ma non hanno mai arato il terreno al di sotto. Sono come l'uomo che costruì la casa su che cosa? Sulla sabbia. La casa l'hanno costruita? Quello sì. Voglio dire, è lì in piedi, la struttura religiosa c'è, ma non c'è nulla che la sostenga. C'è una gioia superficiale. Ora, se guardate al campo all'inizio, non notate veramente queste persone, se non per il fatto che spiccano perché sono più alti del resto. Dite, mamma, wow, entusiasmante, deve essere forte. E poi tornate un po' più tardi, quando arriva l'estate, l'umidità è molto limitata, il sole è molto caldo, e lì vedete morti. Il versetto 21 dice: non hanno radice in sé e sono quindi di corta durata. Non è mai stato redento, sta semplicemente accettando un po' il seme in qualche modo, ma non è mai stato veramente genuino. E durano per un po' di tempo, e alla fine, quando arriva che cosa? La tribolazione, la persecuzione, talipsis, la pressione, la sofferenza, quando queste sorgono a causa della parola, perché appartengono a Cristo, a causa del vivere nella parola di Dio, a causa dell'essere identificati con il Signore Gesù Cristo, all'improvviso arriva una certa pressione, Forse c'è una pressione a cominciare veramente a vivere la vita cristiana, forse c'è una sorta di pressione che arriva, le persone intorno a voi dicono: oh, voglio che entrate a far parte dello studio biblico, voglio che vi incontrate per pregare, voglio discepolarvi, e dall'improvviso cominciate a sentire questa pressione che arriva, e poi c'è la persecuzione, siete cristiani, le persone cominciano a dire cose su di voi, cominciano ad attaccarvi, cominciano a criticarvi. Oh, questo tipo di persone non sopravviveranno a tutto quello, perché lì non c'è radice, non c'è profondità, queste semplicemente li spazzerà via e daranno prova della non realtà della risposta iniziale. Ora, questo è così illuminante, non è vero? È così utile, perché ci dice di aspettarci questo tipo di cose. Noi sappiamo, io so che quando prego con qualcuno affinché ricevano Gesù Cristo, quella persona potrebbe essere proprio questo tipo di persona. E quando vedete una risposta molto immediata, molto istantanea, una risposta in un certo tipo euforica, c'è qualcosa dentro di voi che dice: oh, questo potrebbe essere terreno roccioso? Dovrebbe esserci. Dov'è la profondità? Dov'è la rottura? Il calcolare il costo? William Arnault disse nel 1896, commentando proprio su questo, disse: se la legge di Dio non ha mai squarciato il cuore di pietra e non lo ha reso contrito, cioè non lo ha spezzato finemente, potete anche, ricevendo il Vangelo su una qualche morbidezza temporanea e superficiale della natura, ottenere la vera religione più facilmente e più rapidamente di altri che sono stati esercitati più profondamente, ma non potrete conservarla, perché colui che perseverà fino alla fine sarà salvato, ma colui che viene a meno a metà strada non lo sarà, e quindi ce lo aspettiamo: tribolazione, pressione, sofferenza per amor di Cristo. Del resto tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, dice 2 Timoteo 3,12, saranno perseguitati, quindi quando arriverà la persecuzione, arriverà la pressione, se ne andranno. E li abbiamo avuti anche qui, io li ho battezzati, io stesso ho perfino pregato con alcuni di loro, ho perfino trascorso ore a discepolare alcuni di questi, e non posso saperlo finché non arriva la pressione, finché non arriva la persecuzione. E poi dice alla fine del versetto 21: e subito sono sviati, si scandalizzano velocemente. Significa fondamentalmente la parola usata per mettere l'esca in una trappola, sono intrappolati, vengono presi, si scandalizzano. Quindi fate attenzione alla conversione che è tutta sorrisi ed applausi e manca quell'atteggiamento delle beatitudini. Fate attenzione a quel tipo di superficialità che accade così spesso oggi nelle presentazioni superficiali del Vangelo, che molto spesso avvengono tramite, non so, tramite la televisione ed altri mezzi. Ora, solo come nota a margine qui, la prova e la persecuzione diventano dunque molto importanti per il regno di Dio. Perché la prova e la persecuzione faranno due cose. Primo, la prova e la persecuzione uccideranno i falsi credenti. E secondo, rafforzeranno i veri credenti, giusto? Prima Pietro 5,10 dice: dopo che avrete sofferto, il Signore vi renderà saldi. Dunque dovremmo veramente desiderare questo. Perché la prova e la persecuzione eliminano i falsi e rafforzano i veri. Questo è un elemento molto importante. Se la vostra confessione di Cristo, comunque la vogliate definire, se la vostra confessione di Cristo, sto parlando di voi personalmente, non nasce da una profonda convinzione interiore del vostro peccato, non nasce da un profondo senso di perdizione, non include un desiderio tremendo del fatto che il Signore vi purifichi, vi mondi e vi guidi, se la vostra confessione di Cristo non comporta alcuna grande fame di rinuncia di voi stessi, di sacrificio personale ed una disponibilità di soffrire per amor suo, allora non avete radice. Ed è solamente una questione di tempo. E qualcosa arriverà, e brucerete, e morirete. Perché non siete disposti, proprio come disse Gesù, a prendere la vostra croce e seguirlo. E se non lo siete, allora non siete degni di essere suoi cosa? Suoi discepoli. Solamente Dio può spezzare quel cuore di pietra, e se avete quel tipo di cuore dovete pregare, dovete chiedere al Signore di fare per voi ciò che promise di fare per Israele in Ezechiele 36,26, quando disse: toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il terzo lo troviamo qui al versetto 22, colui che ha ricevuto il seme tra le spine o tra le erbacee è colui che ode la parola. E notate che tutti odono la parola, ed ancora una volta la parola indica che questo è il seme e le preoccupazioni di questo mondo, la mondanità o la gente, e l'inganno delle ricchezze che è il cuore e l'anima della mondanità, vivere per le cose terrene, vivere per le cose di questo mondo, le preoccupazioni di questa epoca, la vostra carriera, la vostra casa, la vostra auto, il vostro lavoro, il vostro guardaroba, il vostro prestigio, il vostro aspetto. E le ricchezze ingannano, sono bugiarde, sono menzogne, trafiggono molti, molti cuori, leggete 1 Timoteo 6, sono ingannevoli. L'amore per esse è la radice di ogni sorta di male. E così dice che ci sono questi che odono ma non ripuliscono mai il terreno. Il mondo è ancora lì presente ed il denaro è ancora lì. Ed è esattamente quello che Gesù disse: non potete servire Dio e Mammona. O odierete l'uno ed amerete l'altro, oppure disprezzerete l'uno e vi atterrete all'altro. Ed è per questo che Giovanni disse: se uno ama il mondo, allora l'amore del Padre, che cosa? Non è in lui. Non potete essere quell'uomo di doppio animo. Il terreno che produrrà frutto deve essere ripulito da tutta quella robaccia. Ed è per questo che sono così convinto nel mio cuore che la vera salvezza avvenga solamente dove c'è il vero ravvedimento, dove c'è una vera disponibilità ad affrontare il peccato nella vita. E questa è un'opera meravigliosa e piena di grazia da parte di Dio. Sapete, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha sviluppato un sistema piuttosto interessante quando cercano di aiutare gli agricoltori con la semina e cose del genere. Hanno sviluppato una soluzione al 6% di alcol etilico, e quando vanno in un campo che deve essere seminato ricoprono il campo intero con questa soluzione al 6% di alcol etilico, e questo fa crescere le erbacce. Vuol dire, le erbacce la adorano, spuntano fuori come se fossero impazzite. Ed è proprio questo il punto: una volta che le erbacce escono e sono cresciute meccanicamente, possono affrontarle. Quello che hanno scoperto è che invece di doverle affrontare per stagione dopo stagione, il risultato si estende a lungo termine, oltre 5 anni prima che abbiano un problema con le nuove che arrivano portate dal vento. E credo che ci sia un parallelo interessante in questo senso, che voi, come individui, venite al Signore Gesù Cristo, deve esserci una disponibilità ad affrontare tutta la robaccia, a farla venire fuori, da tirarla fuori. E credo che questo faccia proprio parte di ciò che riguarda la vera conversione. E so che ci sono persone che dicono: oh, non devi far nulla per essere salvato, devi solamente credere e basta. Però io credo che questo suoni un po' troppo come il terreno roccioso, e suoni un po' troppo come il terreno spinoso, quello infestato dalle erbacce. Ora, il terreno è buono, solamente che è impuro. E qualcuno cerca di tenersi stretto tutto nello stesso momento. Vuole la parola di Dio e vuole anche tutto il resto. Però vedete, tutto il resto, ed ecco qui un po' il punto chiave che ho fatto qualche minuto fa, tutto il resto è indigeno a quella terra. Le erbacce prosperano, quella è la loro casa naturale. Quando però introducete il seme, che è un elemento estraneo, esso deve essere curato, nutrito e coltivato, non può sopravvivere. Il terreno ha solamente una certa quantità da dare, c'è solamente una certa quantità di nutrimento, e se sta cercando di sostenere tutte le erbacce, non sopravviverà nel tentativo di, non sarà in grado di far sopravvivere anche il seme. Questo è un pensiero molto importante. A proposito, non c'è nulla che non vada con il seminatore, non c'è nulla che non va con il seme, non c'è nulla che non va neppure con il terreno, è solamente la condizione in cui si trova. Le persone non vengono salvate quando i loro cuori sono ancora occupati dalle cose di questo mondo, perché queste le soffocheranno e soffocheranno la verità. Ora, tutte queste parabole finora ci lasciano con una sensazione piuttosto negativa. Che ci saranno persone che resisteranno totalmente, e mamma, tutti noi le abbiamo conosciute, ci saranno persone che spunteranno molto in fretta, e poi ci saranno persone che cercheranno di camminare allegramente con tutto il resto mano nella mano. Abbiamo visto anche questo, non è vero? Vi siete mai chiesti riguardo a quelle persone che dicono: oh, sapete, vengono in chiesa, però non sembrano mai dedicati veramente, giusto? Sembrano sempre preoccupate delle cose di questo mondo, e il denaro, la carriera, la fama, la fortuna. Vogliono sempre soddisfare un po' i desideri della loro carne. Questa è la persona che dice sempre di essere cristiana, però non riesce mai ad essere fedele nel matrimonio, non si preoccupa, non sembra preoccuparsi di una vita pura. O la persona che sta vivendo tutta la sua vita per un guadagno personale, per un prestigio personale, per il denaro personale, per i soldi, per le imprese personali, e questo diventa un po' lo scopo della sua vita. Può darsi che quella persona sia semplicemente quel terreno infestato dalle erbacce. E sì, c'è una germinazione del seme e sembra buona, però alla fine sarà soffocata e svanirà. Dobbiamo tutti visto persone così, no? Ce ne sono alcune così sedute proprio in questa sala adesso. Alcuni di voi non avete mai veramente arato via l'immondizia, non vi siete mai liberati dal mondo, dalle preoccupazioni di quest'epoca, dall'inganno delle ricchezze, ed il seme sarà soffocato. Quindi il Signore dice che dovete aspettarvelo. Tutto questo è così profondo, gente, non riesco nemmeno a dirvelo. Quando Gesù disse queste cose qui, tutto questo era profetico, ed è esattamente ciò che vediamo oggi nella Chiesa, questo è ciò che vediamo nel Regno. E tutti ci grattiamo la testa e diciamo, sapete, forse hanno perso la loro salvezza, però Gesù sta dicendo qui che non l'hanno mai avuta, non è vero? Questo è il punto. E qual è il segno della salvezza in questa parabola? Qual è? Il frutto. Il frutto, ed è sempre così che funziona. In Giovanni 15, se non portate frutto, egli vi taglia via e vi brucia. Quello è l'inferno per le persone senza frutto. Perché non essere nella vite, quella non è la salvezza. Quello è attaccamento a Gesù, è il portar frutto che segna la salvezza. E in altre parole, il vero credente manifesta frutto. E questo ci porta all'ultimo terreno. Versetto 23. Ma colui che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Marco dice la accoglie, Luca dice la ritiene e porta frutto e produce il 100, il 60 ed il 30 per uno. Ora questo è un terreno molto produttivo. 3.000 per 100, 6.000 per 100, 10.000 per 100 di prodotto. Ora vorreste notare una cosa qui? Questa è terra proprio come il resto della terra, ma era buona a motivo della sua preparazione. Niente erbacce, niente rocce, nessuna superficie dura. E questo, credo, è il culmine della parabola intera. È qui che il Signore ci sta portando. È come se dicesse, là fuori c'è del buon terreno. C'è veramente. Ora, non è questa forse una promessa meravigliosa? Vuol dire, tutti noi ci siamo imbattuti nel terreno duro, non è vero? E ve ne siete andati scoraggiati? E poi vi siete tutti imbattuti in ciò che spunta molto in fretta, siete così entusiasti, e poi quando in qualche modo cade e muore dite oh, ed è molto scoraggiante. E tutti noi abbiamo incontrato quelle persone ed abbiamo investito in loro, ma sono doppie d'animo e non lasciano mai andare il mondo. Ed alla fine svaniscono e ci scoraggiamo e ci chiediamo se ne è valsa la pena, però poi arriva quest'ultimo terreno e il Signore dice il buon terreno è là fuori, è là fuori, voi siate fedeli. Miei cari, il segno ultimo della salvezza è quello di portare frutto, la fruttuosità. Che cos'è il frutto? Che cos'è questo frutto? È il prodotto, giusto? È l'evidenza della vita divina. Se lo volete in modo semplice, Paolo lo espresse così. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine ed autocontrollo. In altre parole, guardate la vita, vedete benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, amore, gioia, pace. E lo vedete su una base a lungo termine, prolungata, continua, perché il frutto è qualcosa di continuo. Quello è frutto dell'atteggiamento. E poi, negli scritti di Paolo ai Colossesi, ai Tessalonicesi, ai Filippesi, ci viene detto che deve anche esserci il frutto di una condotta retta, giusta, così che il frutto è sia un atteggiamento giusto ed è anche un'azione giusta. Paolo ci dice in Romani che il frutto è portare persone a Gesù Cristo e gli disse desidero venire per aver frutto fra voi come ne ho avuto fra gli altri. Il frutto è Dio all'opera, manifestato nell'atteggiamento, manifestato nell'azione. Il frutto è Dio che produce realtà spirituali nella nostra vita. Mostratemi qualcuno che non ha alcuna manifestazione di questi attributi, qualcuno che non ha alcuna manifestazione di opere giuste secondo ciò che Dio considera giustizia, e Dio vi mostrerà qualcuno che qualunque cosa possa sembrare in superficie finirà per morire. Il punto è il frutto. Anche nel Salmo 1 ci viene detto che la persona vera, il vero credente, è come un albero piantato vicino a ruscelli d'acqua che porta che cosa? Il suo frutto nella sua stagione. Il frutto è sempre il segno della vera fede. In Giovanni 15 i veri tralci porteranno frutto. In Efesini 2:10 Paolo dice siamo stati creati per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Non significa che non faremo mai qualcosa di sbagliato. In realtà è questo, che colui che è veramente buon terreno ha come desiderio dominante quello di essere produttivo, di lasciare che Dio produca attraverso la sua vita. Ed anche quando ci sarà fallimento, ci sarà grande rottura su quel fallimento, perché il desiderio è quello di vedere Dio all'opera. Ora notate anche un altro pensiero, dice che ci saranno alcuni che porteranno il 100, alcuni il 60 ed alcuni il 30. Non tutti sono e saranno ugualmente produttivi. Dio usa le persone in modi diversi e ci sono alcuni cristiani che non riusciranno mai veramente a mettere insieme la loro vita ed attraverseranno la vita intera portando il 30 per 1. Quando potrebbero portare il 60 o il 100. E c'è, quando diciamo che i cristiani saranno sempre fruttuosi, non stiamo dicendo che tutti i cristiani saranno sempre fruttuosi quanto dovrebbero esserlo o quanto potrebbero esserlo. Perché quando diventiamo disobbedienti, quando disobbediamo, allora limitiamo la fruttuosità. Però potrei permettermi di aggiungere subito a questo, che tutti i cristiani, a questo punto della parabola, partono tutti dal 30 per 1. E il 30 per 1 è tre volte ciò che era persino normale. Quindi il vero cristiano non è qualcuno intorno al quale dovete aggirarvi cercando dietro le foglie per trovare un qualche pezzetto di frutto lì appeso. Il vero credente è qualcuno il cui frutto è moltiplicato ed è manifesto. E si passa da un frutto tremendo, ed un frutto evidente, ad un frutto che è semplicemente inconcepibile in termini di frutto. Questo è un po' il piano. I veri credenti producono frutto. Ora, che cos'è che sta dicendo il nostro Signore nella parabola? Ascoltate molto attentamente mentre traiamo le lezioni, che sta dicendo questo. Andate, predicate e rendetevi conto, mentre predicate, che incontrerete resistenza. E così facendo avrete convertiti di breve durata, avrete persone doppie d'animo che non riusciranno a lasciare andare il sistema, ma avrete anche coloro che saranno e sono veri. E tenete tutto questo a mente, ok? Avrete un nemico lungo tutto il cammino, ed il nemico ci viene definito molto chiaramente, prima al versetto 19, il maligno ha-poneros, Satana, il diavolo, ed egli farà tutto ciò che potrà per fermare l'opera. Secondo, la carne, versetto 21, le persone finiscono sotto la tribolazione, la persecuzione e non riescono a sopportare il dolore, vogliono star comode, vogliono star bene, vogliono essere tranquille senza alcuna complicazione alla loro vita, non sono disposte a pagare il prezzo, a fare il sacrificio, la carne è il nemico. Ed infine al versetto 22, le preoccupazioni di quest'epoca e l'inganno delle ricchezze parlano del mondo, e questi sono i tre nemici costanti del Vangelo, il mondo, la carne ed il diavolo. E saranno all'opera durante il processo intero della semina per cercare di fermarvi. Ora, ci sono diverse lezioni in conclusione. Una è questa. L'autoesame, no? Che tipo di terreno sei? Questa è la prima lezione che troviamo. Che tipo di terreno siete? Dove vi collocate? Oh, che Dio vi aiuti ad essere il buon terreno. E se siete quella roba dura da cui gli uccelli portano via il seme, o fareste meglio a chiedere a Dio di arare il vostro cuore? E se siete quel terreno roccioso sotto un terreno soffice che è superficiale, fareste meglio a chiedere a Dio di arare più in profondità? E se siete quel terreno infestato dalle erbacce, fareste meglio a chiedere al Signore di purificarvi affinché possiate ricevere il Vangelo con purezza? La prima lezione della parabola è quella di guardare la propria, alla nostra vita per vedere che tipo di terreno siamo. Ed ecco la seconda lezione, damo questa. La seconda lezione è proprio questa. Il punto della parabola non è il talento del seminatore. Avete capito? Non è il talento del seminatore. Prendete un bambino piccolo, scalzo, di 5 anni, vuole andare a seminare il campo con suo papà. Suo padre sa come farlo magnificamente. Mamma getta quel seme con precisione meccanica del bambino piccolo e gli va dietro gettando seme dappertutto. E sapete una cosa? Può anche darsi che meno seme colpisca il buon terreno quando lo getta il piccolo rispetto a quando lo fa suo padre. Ma quando il seme colpisce il buon terreno, non importa chi lo ha gettato, giusto? Crescerà. Non dipende dal talento del seminatore. E questo è così importante da sapere. Alcuni dicono, oh, mi piacerebbe tanto predicare il Vangelo, mi piacerebbe testimoniare per il Signore, ma io non sono molto dotato, non è quello il punto? Avete il seme? La parola di Dio, gettatelo! Il punto è la condizione del terreno, non il talento del seminatore. Io rimango sempre stupito nel sentire persone dire, oh, sapete, se solo tal dettaglio si convertisse, oh, quante persone potrebbero portare al Signore? No. Oppure, oh, se tal dettaglio si accendesse davvero, wow, che grande vincitore di anime potrebbe essere. No. Non è il talento del seminatore, è la natura del terreno. Però lasciatemi dire un'altra cosa, gente. Più gettate, maggiori saranno le possibilità di colpire quel buon terreno. Voglio dire, alcune persone lasciano uscire uno o due semi lì all'anno ed è davvero dura. Continuate semplicemente a spargere il seme e vi stupirete di quanto buon terreno ci sia in giro, per quanto incapaci possiate essere come seminatori. E poi ricordate questo. A volte il Signore ara quel terreno che di fatto non riceve il seme la prima volta. Quindi non arrendetevi. Infatti, sapete, a volte in Palestina avevano un modo di seminare piuttosto interessante. Prima gettavano il seme e poi lo aravano sotto dopo. A volte voi avevate semplicemente gettato il seme, lo gettavate lì e prima che gli uccelli potessero prenderlo, arrivava lo Spirito Santo con l'aratro e lo arava e lo ara sotto il terreno. Quindi siate fedeli. Il terreno duro, il terreno superficiale, il terreno infestato dalle erbacce potrebbero non rimanere sempre così. Per grazia di Dio, egli potrebbe fare un po' di lavoro in quel terreno. Quindi continuate a gettare il seme nello stesso campo più e più volte, ancora e ancora e ancora, e vedrete se il Signore magari spezzerà quel terreno. Guarda, le lezioni sono molto chiare. Esaminatevi ed assicuratevi di seguire il Signore Gesù seminando il seme. Padre, ti ringraziamo ancora questa mattina perché possiamo guardare nella tua parola. Aiutaci, prima di tutto, ad arrivare al punto dell'esame personale, dell'onestà nei nostri cuori per vedere che tipo di terreno siamo veramente. Sappiamo che tutti sono in grado di ricevere, ma le condizioni non sono sempre giuste. E Padre, se questa mattina ci sono alcuni fra noi che sono duri di cuore, di collo duro, spezza tutto quello, ara il tutto al di sotto. Alcuni sono superficiali, scendi in profondità nelle loro vite, raggiungi quei luoghi duri, quei luoghi resistenti e spezzali. E per coloro le cui vite sono piene di radici e delle fibre, delle erbacce, che sono ancora pieni delle preoccupazioni di quest'epoca, dell'inganno, delle ricchezze, del sistema di questo mondo, dei peccati della loro vita, le cose che desiderano secondo i loro propri desideri, ripuliscili, Signore, ripuliscili. Fa sì che possa esserci vero ravvedimento e poi anche fede verso il Signore Gesù Cristo. Signore, per coloro tra noi che ti amano, dacci quei luoghi dove possiamo trovare il buon terreno ed aiutaci a sapere che non è il talento del seminatore, ma la condizione del terreno e la potenza del seme. Aiutaci quindi a gettare il seme affinché esso porti il 100, il 60 ed il 30 per 1. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.